La settima ossessione. Cinema e dintorni con Daniele Marsiglia e Vito Piazza. Siamo arrivati alla 24esima puntata della settima ossessione. Buonasera a tutti, oggi è mercoledì 13 aprile 2022, nella prossima ora qua su Nova Radio si parla di cinema e non solo, perché quest'oggi abbiamo una scaletta un po' rivoluzionata, perché apriremo e chiuderemo il nostro programma parlando di serie televisive. Quindi entriamo subito nel vivo della nostra trasmissione e do subito il benvenuto a Andrea Peduzzi, che è con noi in collegamento telefonico. Buonasera Andrea.
Buonasera a tutti.
Buonasera Andrea, ben trovato al nostro programma, è sempre un piacere poterti ritrovare. Allora Andrea, sei autore del sito IGN e ti ho contattato perché insieme vogliamo parlare di una serie che a me personalmente, ma vedo anche a te leggendo la tua recensione e anche il tuo voto, è piaciuta particolarmente. Secondo me è una delle serie più interessanti dell'ultimo periodo. Sto parlando di Scissione. Però lascio a te la parola per farci entrare nel vivo di questa serie.
Sì. Scissione è una serie che è stata inaugurata più o meno lo scorso febbraio su Apple TV Plus e si è conclusa lo scorso venerdì, se non ricordo male. Ed è una serie, sì, anche io sono d'accordo, veramente fantastica, scritta e in qualche modo ideata da Dan Erickson, che è un autore che non ha moltissima esperienza in termini di sceneggiature, ma che però ha maturato tantissima esperienza nell'ambito lavorativo negli uffici. E difatti Scissione parla in parte anche di questo, di relazione sul lavoro. Alla regia c'è Ben Stiller, tra l'altro, che veramente ha fatto un lavoro grandissimo e precisissimo veramente nella composizione delle immagini e delle geometrie, assistito da O.F. McCardle per alcune puntate. E che cos'è Scissione? È una serie dove il presupposto di partenza, una serie che potrebbe essere retrofuturista o meglio ancora distopica, dove il presupposto di partenza è che una persona può decidere di sua volontà, ovviamente di sua iniziativa, di farsi separare la memoria in modo tale che quando va al lavoro sostanzialmente non ricorda nulla di chi era fuori, ma ne mantiene la sua stessa personalità, mentre quando esce dal lavoro in qualche modo dimentica tutto quello che è successo sul posto di lavoro. Questo un po' per motivi di segretezza di questa misteriosa azienda, ma poi anche un po' per, diciamo così, dare il là a quello che è il comparto filosofico e psicologico della serie. E nella serie sono tutta una serie di personaggi, tra l'altro c'è un ottimo cast, c'è Adam Scott, Brit Lowe, che sono un po' i protagonisti, ma c'è anche John Turturro, Christopher Walken, Patrizia Arquette, che tra l'altro John Turturro e Christopher Walken fanno una parte rispettiva, due parti fantastiche, e soprattutto danno luogo a una relazione che è una delle
sì,
più interessanti.
È vero, è vero. A tinte, diciamo, queer.
Sì, assolutamente, ma è delicatissimo il modo in cui viene portato avanti. Sono veramente sensazionali, tra l'altro è una delle poche volte in cui Christopher Walken forse non fa paura, fa molta più paura Patrizia Arquette.
È vero, diciamo è molto tenero, fa molta tenerezza il personaggio interpretato da Christopher Walken.
Sì, perché tra l'altro è giocata bene, perché all'inizio lui arriva e tu ti aspetti, vedendo Christopher Walken in una serie così, dove comunque ci sono dei presupposti di partenza molto ambigui, ti aspetti il peggio, e poi invece vedi che proprio lui è un tenerone per certi versi. È stato proprio un bel modo di impiegare anche un attore che di solito, soprattutto ultimamente, raramente esce un po' dai ruoli dove tocca, ecco.
Beh sì, siamo abituati a vederlo appunto in tutt'altri ruoli, a cominciare magari pensando a quello del cacciatore, Pulp Fiction e così via.
Sì, ecco, diciamo che ormai ha questa aura di attore luciferino, mentre qui invece se la gioca proprio diversamente.
Sì.
Ad ogni modo, in questa azienda che si chiama la Lumos, la Lumos, praticamente questo gruppo di personaggi, questo gruppo di dipendenti diventa, un po' per gli autori, per lo spettatore, una sorta di sonda, io l'ho letta così, per esplorare quelle che sono tutte le conseguenze di questa scelta, che sono conseguenze ovviamente filosofiche, anche religiose, psicologiche e soprattutto politiche. La prima cosa che viene in mente è l'identità, cioè noi siamo effettivamente la nostra memoria o meno, nel senso, se noi perdessimo la memoria da un giorno all'altro, è come se morissimo? Questa è una delle domande che pone un po' la serie, e in effetti quando i personaggi vengono in qualche modo sdoppiati è come se diventassero due persone diverse, entrano anche in conflitto tra di loro, la stessa persona nella sua declinazione entra in conflitto con se stesso, perché in qualche modo quello che per certi versi si risveglia sempre alla fine della giornata di lavoro ne è avvantaggiato. È un meccanismo quasi simile a quello di Prestige, del finale di Prestige, non so se qualcuno l'ha visto, se lo ricorda.
Il film di Christopher Nolan, intendi?
Sì,
esatto. sì, ma altro grandissimo film hai citato. E, sì, effettivamente ci sono gli interni, come hai detto te, e quelli che vengono invece gli esterni, no? Cioè l'uno non sa niente dell'altro. E però neanche, se ci pensi bene, gli interni sanno quello che stanno facendo, no? Soprattutto il reparto che conosciamo fin da subito, quello dove ci sono i protagonisti che hai citato te, Scott, Turturro, l'attrice Brit Lower, ecco, non mi veniva il nome, compongono una sequenza di numeri, ma neanche loro sanno effettivamente cosa stanno facendo, giusto?
No, questo fa parte proprio del mistero, non si sa, che lo spettatore a quel punto può chiedersi, è un esperimento sociale, c'è un sottotesto mistico. Tra l'altro la religione è una componente che viene citata apertamente, perché le persone che sono chiuse perennemente in questa azienda, perché di fatto se tu sei quello che, diciamo così, resta sempre lì, che si sveglia e apre gli occhi solamente quando si entra nel luogo di lavoro, non sai niente del mondo fuori, per cui tutto in azienda diventa significativo e in qualche modo si crea proprio una mitologia all'interno dell'azienda.
Esatto.
Insomma, c'è anche una deificazione dei fondatori, quasi una cosa fantoziana, se non fosse così cupa in questi termini.
E c'è una sorta di mega direttore galattico, no? Che è questa figura.
Esattamente, il villaggio ci aveva proprio visto giusto.
Ci aveva visto giusto.
Lo sviluppo è di fantascienza distopica e c'è soprattutto anche molta politica, perché poi secondo me le referenze della serie sono sembrerebbe un po' Semilasci di Cancello, perdonatemi la traduzione orribile fatta dal
italiano,
però in realtà c'è più la distopia di Matrix oppure di The Lobster, non so se hai presente.
The Lobster di Lanthimos,
sì, esatto, c'è davvero anche quel tipo di, oppure film come i 2022 Sopravvissuti, piuttosto che Ray Bradbury, c'è proprio quel tipo di società che viene in qualche modo schiacciata, oppressa da un gruppo di eletti, di oligarchi, diremo adesso.
Sono più d'accordo su questa tua visione qua, rispetto a chi dice un episodio lungo, una stagione lunga di Black Mirror incentrata su un'unica storia, no? Perché c'è molto di più. Perché
no,
Black Mirror al centro c'è poi la tecnologia in maniera principale, l'evoluzione appunto della tecnologia, la dipendenza che abbiamo noi esseri umani da certe cose, anche quelli ambientati in futuri distopici e tutto quanto. Però ecco, non è propriamente così, scissione, non
secondo
è proprio
me
sulla,
questo tipo di high concept, diciamo, se mi perdoni l'inglesismo, sarebbe potuto diventare una puntata di Black Mirror, o sarebbe potuto diventare un racconto breve di qualche romanzo dell'Urania, ma qui invece viene sviluppato, esplorato in ogni modo possibile, per cui in realtà siamo davanti, secondo me, a una serie che è estremamente coerente, che non spreca un minuto di messa in scena e soprattutto non spreca un minuto di costruzione dei personaggi e contemporaneamente anche di costruzione dell'ambiente. Davvero, io non pensavo che Stiller fosse così maniacale, è quasi Kubrick nel modo in cui ha elaborato le inquadrature, le geometrie, è veramente una mano.
Sì, anche perché poi è ambientato in tutti questi, principalmente le azioni si svolgono in questo ufficio asfissiante, claustrofobico, asettico, questi corridoi tutti bianchi, parete bianche, non c'è niente.
Tra l'altro una tecnologia che è quasi retrofuturista, perché mondo di fuori ovviamente non lo sappiamo, ma si può ipotizzare che sia una declinazione molto simile al nostro presente. Molto prossimo,
vero.
Perché ci sono smartphone, c'è tutto,
mentre all'interno ci sono dei computer che, insomma, molto retro anni 80,
esatto,
se non prima.
Sì, esatto. Tra l'altro è una serie Apple e ironicamente sembra girata in un Apple Park.
È vero, con tutto quel bianco.
Sì, ricorda
con
qualcosa
tutto quel bianco, sì,
del romanzo del Circle, anche per certi versi.
È vero, anche, sì, sì, sì. Che se non sbaglio fu tratto anche un film con abbastanza dimenticabile, con Tom Hanks.
Sì, esatto. Il romanzo secondo me merita, l'ho trovato molto valido, il film purtroppo...
il film era purtroppo era bruttino, sì.
L'ho apprezzato
sì.
di meno.
Sicuramente molto, molto meglio questa scissione, il titolo originale invece è Severance, creata da Dan Erickson, Ben Stiller alla regia per quasi tutti gli episodi, i primi quattro se non sbaglio e poi l'ultimo, il nono, e niente, la trovate già tutta quanta disponibile, tutti e 9 episodi su Apple TV, perché è proprio finita. Ora Apple c'ha questa, diciamo, politica di distribuire gli episodi una volta a settimana, di partire magari con 2 o 3 episodi e poi distribuirli. Giusto gli ultimi 30 secondi li dedichiamo proprio a Apple, che ultimamente sembra essere il servizio di streaming che offre le proposte più interessanti. Penso appunto a Scissione, penso adesso alla nuova Slow Horses, penso anche a Pacinco, che è veramente una serie colossal. In 30 secondi, cosa ne pensi?
Sì, io sono d'accordo. Apple, allora, anche quando fa qualche scivolione, ad esempio Suspicion, secondo me non è una serie completamente riuscita, non mi è piaciuta, comunque si vede che ci sono dei mezzi di un certo tipo e in generale punta veramente sulla qualità. Poi possono piacere o non piacere, però ripeto, Ted Lasso è stata una delle serie più intriganti dello scorso anno.
È anche premiata, tra l'altro.
È anche premiata, sì, una commedia che un po' ribaltava quelli che sono le specifiche del genere.
Sì.
Scissione, secondo me, adesso rischia già di essere la serie dell'anno, perché è veramente, secondo me, è un capolavoro.
Io sono d'accordo. Tra l'altro è stata rinnovata per la seconda stagione.
Sì, sì,
infatti, il finale, diciamo, lancia
un cliffhanger veramente intrigante.
Caspita.
Che comunque chiude il ciclo.
Sì,
per cui è una stagione
che
è autonoma per quanto riguarda lo sviluppo dei personaggi. Però, in qualche modo, si apre a un finale interessante. E poi mi è capitato anche di guardare precedentemente gli ultimi giorni di Tolomeo Gray con Samuel Jackson.
Sì,
che secondo me anche quella non è male.
Anche quella non è male, esatto. E ne stanno arrivando altre, perché tra poco arriverà Roar con Nicole Kidman e altri protagonisti. Una serie con Elizabeth Moss, se non sbaglio. Insomma, c'è tanta carne al fuoco in quel di Apple. Stanno veramente facendo bel lavoro.
Si sta proprio ritagliando il ruolo che poteva essere l'HBO,
bravo,
pensavo anch'io. Per quanto riguarda, diciamo, la
serialità,
la distribuzione più convenzionale.
Sì. Anche se l'HBO comunque continua a proporre magari un po' meno di prima dei titoli cult che fanno la storia, però l'HBO c'è sempre.
Termini di distribuzione non la percepisco ancora, sarà che non c'è in Italia, però in generale non la percepisco ancora come il colosso, come si può dire, un competitor dello streaming.
Apple
TV secondo me sta lavorando
molto bene,
direzione.
È vero, e tra l'altro è anche quella che ha l'abbonamento più economico di tutti, perché lì ci trovi soltanto i titoli originali, non è che ha cataloghi di film come Netflix, Prime Video, eccetera, ci sono solo i prodotti targati Apple, e quindi qui,
ma anche per dire Fondazione, che ammetto non mi è piaciuta, aveva comunque dei valori di produzione altissimi.
Cavolo, è vero, Fondazione,
può valere la mia opinione o meno, però è sicuramente una serie curata.
Certo, va bene Andrea, grazie. Per chi vuole approfondire appunto su Scissione, vi rimandiamo alla recensione che hai pubblicato qualche giorno fa su IGN, il sito sul quale scrivi. Grazie mille Andrea e ci sentiamo, spero presto.
Alla prossima.
Ciao.
A buona continuazione.
Grazie.
Una mattina mi sto svegliato,
oh bella ciao,
una mattina mi sto svegliato e ho trovato l'invaso, oh partigiano portami via,
oh bella ciao,
partigiano portami via, perché mi sento di morire, e se io muoio da partigiano,
oh bella ciao.
montagna.
Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Seppellire la si montagna e sotto l'ombra di un bel fiore. Passeranno.
Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
E le genti che passeranno e mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano.
Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
E questo è il fiore del partigiano, è morto per la libertà.
E questo è il fiore del partigiano, è morto per la libertà.
Faccio vedere una cosa.
Fammi vedere.
Sulle mani, su bella ciao!
Torniamo in onda con la settima sessione, sono le 18:24 in questo istante. Nelle sale cinematografiche da lunedì e fino a oggi c'è un film documentario molto interessante che si intitola Bella Ciao per la Libertà. Abbiamo proprio ascoltato la versione di Bella Ciao dei Banda Bardò. Da inno dei partigiani a canzone di lotta delle nuove generazioni di tutto il mondo, è una delle hit più famose cantata da tanti artisti in giro per il mondo, e anche proprio negli ultimi anni è diventata addirittura la colonna sonora di una serie famosa di Netflix, La Casa di Carta. Questo documentario, che tra venerdì 22 aprile andrà anche in onda in prima serata su Rai 3, è diretto dalla regista Giulia Giapponesi, che abbiamo con noi in linea in questo momento. Buonasera Giulia.
Buonasera.
Buonasera, grazie di aver accettato il nostro invito. Allora, ancora oggi, come abbiamo detto, nelle sale possiamo trovare in questa uscita evento il tuo nuovo film Bella Ciao per la Libertà. Allora, innanzitutto, come nasce l'idea del film e che cosa hai scoperto su questo pezzo Bella Ciao, appunto?
Qualche anno fa io, come probabilmente tanti italiani, sono rimasta un po' sbigottita dal vedere che in rete, su YouTube, scioccavano tantissime versioni nuove di Bella Ciao, magari techno o comunque con ritmi anche insoliti, e tutti i commenti di gente da tutto il mondo, soprattutto credo adolescenti, che scrivevano sotto delle frasi contentissime riguardo a quei video, in realtà parlavano di una serie TV che è La Casa di Carta, appunto, come citavi prima. E insomma, da italiana, da persona cresciuta con Bella Ciao come canzone tradizionale, mi sono un attimo sentita, come dire, toccata da questa nuova versione, e ho pensato che sarebbe stato interessante fosse ci fosse stato anche un prodotto audiovisivo, un documentario, un film, qualcosa che raccontasse con la stessa potenza o comunque con lo stesso linguaggio la storia di Bella Ciao, quello che Bella Ciao si porta dietro. E così è nata l'idea di fare un documentario che raccontasse il passato della canzone, ovvero da dove viene, da dove, quali sono le varie ipotesi della sua nascita, ma anche il presente, cioè perché oggi viene cantata. È vero che è famosa solo grazie alla Casa di Carta in tutto il mondo, o c'è qualcos'altro? Con quest'idea mi sono trovata a cercare i fondi per fare questo film, e ho trovato nella Regione Emilia Romagna un sostegno importante, a cui poi è seguito quello di Paolo Mardoc, Istituto Luce Cinecittà e Rai Documentari, che mi hanno permesso di fare un film come dire molto più di ampio respiro rispetto all'idea iniziale.
Ecco, la forza, la potenza di questo brano qua credo che appunto è quella di non aver nessun colore o politico, nessuna connotazione di tipo politico. È una canzone, diciamo, che in qualche modo non appartiene a uno schieramento piuttosto che a un altro, no? Non so se sei d'accordo con me. Addirittura Vinicio Capossela nel tuo documentario dice che Bella Ciao viene in soccorso di chi ne ha bisogno.
Sì, intanto sono d'accordo con te, ma soprattutto sono diventata d'accordo con te studiando veramente il contesto della canzone. Credo che non ci sia niente di sbagliato nel ritenere che sia in Italia stata per anni appannaggio di una parte politica, perché indubbiamente era una canzone che veniva usata più da certi partiti della sinistra che da altro. Sicuramente questo non aveva un motivo storico, perché quando i partigiani la cantavano tutti quanti, era proprio la classica canzone neutrale che metteva insieme le diverse anime della resistenza, dai cattolici ai monarchici, anche l'esercito armato italiano degli ultimi due anni di guerra, eccetera eccetera. E oggi ancora di più è cantata in contesti molto diversi, che di ideologico non hanno quasi più niente, a volte anche addirittura in contrasto fra loro, perché ora per esempio tutti parlano del fatto che è cantata in Ucraina, ma in realtà qualche anno fa era cantata nel Donbass per motivi uguali, ovvero la richiesta di libertà, ma opposti rispetto a chi opprimeva chi. E quindi darle ancora oggi una connotazione ideologica è senz'altro qualcosa di, se non altro, anacronistico. Poi rimane comunque in dubbio che ci siano stati mesi, anni in cui le manifestazioni della sinistra cantavano Bella Ciao e quelle della destra no, anche se tante manifestazioni di destra poi non c'erano gli anni passati.
E come hai lavorato con il materiale, diciamo così, di repertorio? So che sei andata nelle teche della RAI e dell'Istituto Luce. Come hai lavorato in questo senso?
La ricerca del materiale d'archivio è in pratica una delle assi portanti del film, della produzione del film, perché ovviamente parlando della resistenza era importante andare a guardare sia gli archivi più noti, conosciuti, che magari conosciamo un po' tutti, le immagini della Liberazione d'Italia, sia invece archivi più meno, che per qualche motivo sono stati meno utilizzati, quelli che ad esempio parlano della quotidianità dei partigiani, e nel film li vediamo fare anche azioni molto comuni, tipo farsi bucato, vivere comunque alla macchia e in situazioni difficili, un po' di sopravvivenza, che danno molto l'idea di quello che poteva essere una quotidianità normale all'interno di un mondo eccezionale come quello dell'occupazione nazifascista in Italia. E sicuramente è stato importante anche la ricerca di archivi nuovi, perché quando oggi raccontiamo che Bella Ciao è cantata in Iraq, in Kurdistan, in Turchia, è senz'altro importante capire anche il contesto in cui si è iniziato a cantarla, e spoiler subito dicendo che non è La Casa di Carta, e i modi in cui Bella Ciao ha inciso anche in questi paesi in maniera sostanziale, e quindi tanto archivio anche moderno, tanto archivio giornalistico. Diciamo che è stata proprio una vera e propria ricerca che non ha nulla da invidiare alle ricerche più classiche e bibliografiche che si possono immaginare quando si parla di ricerca.
Ecco, poi Diciamo che siccome i nostri ascoltatori sono molto attivi anche con il nostro numero di WhatsApp, dicono ma non è mai stata cantata, non è mai stata cantata dai partigiani, quindi non si è mai sentita durante la Seconda Guerra Mondiale questa canzone. Invece nel tuo documentario, giusto, c'è una testimonianza di della signora Floriana Puttaturo di Iena,
esatto,
giusto?
Iena Puttaturo, precisamente, Floriana.
Che smentisce, diciamo, in qualche modo questa cosa.
Sì, lei sicuramente lo smentisce, perché lei ci racconta la Bella Ciao che cantava quando aveva 11 anni durante l'occupazione di Alba, e non è la Bella Ciao che conosciamo noi, nel senso che ha delle parole un po' diverse, è fatta leggermente diversa, con degli accenni a un amore partigiano e qualcosa del genere, quindi già questo ci fa capire che è una canzone antica, che sicuramente non è semplicemente un ripetere la Bella Ciao che è diventata famosa negli anni 60. Quello che però è importante è stato per me dare anche voce a chi pensa che i partigiani non l'abbiano mai cantata, perché secondo me questo tipo di dubbi si fugano molto meglio mettendo a confronto quelle che sono le prove dell'una e dall'altra parte. E effettivamente quelle che sono le prove che non sia mai stata cantata sono la mancanza di Bella Ciao in molti dei canzonieri della resistenza italiana, se non tutti, e soprattutto il fatto che molti partigiani illustri, come illustri intendo dire che dopo si hanno fatto parlare molto di loro per altri motivi, come Giorgio Bocca, in questo senso illustri, hanno più volte detto pubblicamente che Bella Ciao per loro era un'invenzione. Ma la questione è che sicuramente non era la canzone più cantata della resistenza, e per questo infatti ci sono meno fonti, ma le fonti ci sono, nel film le citiamo, e invitiamo anche comunque sempre a non lasciarsi andare al fascino del complotto, della dietrologia, dello scoop. I partigiani non l'hanno cantata, abbiamo le prove, ma insomma forse è sempre meglio scavare un po' a fondo quando troviamo delle frasi così allettanti.
Ok, appunto a questo punto invitiamo appunto i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici ad approfittare e vedere proprio il tuo documentario Bella Ciao per la libertà, ancora nel cinema per oggi, giusto?
Per stasera,
13 aprile,
esatto.
Distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biograph Film Collection, altrimenti c'è una possibilità per vederlo anche in televisione, se non sbaglio venerdì 22 aprile in prima serata su Rai 3, giusto?
Precisamente.
Perfetto,
grazie.
Perfetto, allora ti auguriamo un in bocca al lupo per il tuo lavoro e a risentirci, e viva il 25 aprile.
E viva il 25 aprile, grazie, buonasera.
Grazie, arrivederci, ciao, ciao.
Ciao.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Infipili per lavori 3 km di coda tra la Strassigna e Montelupo Fiorentino verso Livorno, 1 km di coda tra Empoli Est e Ginestra Fiorentina verso Firenze. Per questi lavori svincolo di Montelupo Fiorentino chiuso in entrata in entrambe le direzioni e in uscita provenendo da Firenze. Code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci verso Firenze, code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. In A1 verso Bologna code a tratti tra Firenze in Pruneta e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma code a tratti tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Firenze in Pruneta, e code tra Firenze in Pruneta e in Cisareggello. In A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa, code tra Firenze Nord e Peretola verso Firenze. L'entrata di Capannori è chiusa per un incidente in entrambe le direzioni. In A12 code a tratti per lavori tra Versilia all'allacciamento con la 11 in direzione Rosignano e tra Versilia e Massa verso Genova. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Eccoci qua ancora in onda con la settima sessione, sono le 18:35 ed è arrivato come sempre il momento di Vito Piazza. Buonasera Vito.
Ciao Dani, ciao a tutti.
Ciao, ben trovato. Allora, oggi che cosa ci hai preparato? Che pietanza hai cucinato per noi quest'oggi?
Ma che pietanza mi hai anche un po', ci siamo accordati, un po' male commissionata, un po' sai che mi fa piacere parlarne, per cui ci siamo trovati abbastanza concordi, direi.
Io ti appioppo sempre delle cose, tu sempre da grande conoscitore storico del cinema non puoi dire di no, perché ovviamente andiamo sul sicuro, maneggi con grande padronanza qualsiasi autore,
ci proviamo.
Fammi subito il bonifico sul conto corrente dopo aver detto questa cosa.
Più tardi mi dai prima.
Allora, oggi parliamo di un film che ora ci siamo, se ti ricordi, nelle ultime puntate siamo andati molto indietro nel tempo, di 50 anni, di mezzo secolo, con Fellini, con Herzog, eccetera. Adesso andiamo un po' meno indietro nel tempo, però ci fermiamo a 10 anni fa, quando di questo periodo nelle sale cinematografiche italiane, anche se il film in realtà è del 2011, ma in Italia uscì nel 2012, un film che, insomma, all'epoca, io mi ricordo quando lo vidi a Venezia, mi colpì e non poco. Sto parlando di Shame, secondo film da regista di Steve McQueen.
Esatto, sì, la sua seconda opera. Sì, purtroppo non è appunto arrivato un po' più in ritardo, ma comunque è arrivato. Comunque dire di un regista che comunque è passato dalla videoarte, e comunque viene da tutt'altro mondo, a questi film così rigorosi, così precisi come quelli che ha fatto, insomma, è un bel salto, probabilmente anche inaspettato. Insomma, la storia del protagonista, è sostanzialmente quella di un uomo che è un sesso dipendente di fatto, anche se ci sono poi delle difficoltà emotive che comunque lo portano ad amare soltanto un tipo di sessualità particolarmente violenta e comunque non certamente pacifica, ecco, o pacificata, che per meglio dire. Appunto la sua seconda opera, che comunque restituisce innanzitutto una regia secondo me granitica, solida, una scrittura straordinaria per quanto riguarda tanto il personaggio quanto l'ambientazione, tutto sostanzialmente di fatto è perfetto. La direzione degli attori è straordinaria, anche se comunque non so se concordi, ma con Fassbender nei ruoli di protagonista in quella forma lì, insomma, il film si regge, sì, si regge benissimo quasi da solo.
Eh beh, forse in realtà, Michael Fassbender al massimo. Ora ultimamente si è anche un po' perso Fassbender, non l'ho più visto da
Ha fatto altre insomma, comunque c'è stato un periodo in cui sembrava che quasi non si potesse girare nulla senza Fassbender, esatto, anche in una comparsa di 5 minuti.
Esatto. Però, pure Tarantino, se ti ricordi bene, in
sì, l'hanno utilizzato un po' in tanti, cosa, ecco. Sì. In quel film però oggettivamente la prova di Fassbender è stratosferica, anche perché il film lo tiene praticamente quasi tutto lui, salvo qualche inquadratura, ecco. E appunto quello che più mi ha colpito è che poi di fatto è anche una cifra abbastanza ricorrente nei film di McQueen, è che è un gioco, secondo me, lascia passare il termine, un po' sadico. Cioè, ci sono tanti momenti all'interno di Shame in cui McQueen sembra presentarci per il nostro protagonista una sorta di via d'uscita, perché lui sembra in diversi momenti capace, un po' voglioso, un po' anche speranzoso nella possibilità di riuscire a scappare da quella che lui forse in parte sente anche come una condanna, cioè questa pulsione sessuale che ha bisogno di assolutamente di degrado e non di dolcezza, di violenza, di prevaricazione. Eppure tutte le volte, sistematicamente, che è vicino quasi alla salvezza, perché semplicemente magari trova una persona che gli vuole bene, tutte le volte non può fare a meno di ritornare in qualche modo nello schifo, nella sporcizia, nella violenza, appunto, nella prevaricazione. Questo è un gioco che McQueen ci ripropone continuamente in tanti suoi film, in questo in particolare, e questo si vede ovviamente e soprattutto nel rapporto con la sorella del protagonista, che secondo me è struggente, a tratti anche
Carrie Mulligan, l'attrice, giusto?
Esatto, anche lei straordinaria. Non ricordo sinceramente, lo dico, chiedo lei, non ricordo altre interpretazioni sue, segno che comunque direi che è diretta più che bene.
Sì, ti ricordi quella scena dove lei canta? Non mi ricordo che qual era la canzone che cantava in quella, tipo,
non me la ricordo neanche io, però so che l'ha fatta dal vivo ed era sua.
La vado a cercare.
ed era sua proprio, sì, appunto viene una scena di una dolcezza straordinaria, comunque anche in quel caso di una delicatezza estrema, che poi cozza in maniera stridente con tutta la violenza che il film in realtà descrive. Un film non fatto di violenza tutto, ma che parla di violenza anche sessuale, ma non solo, secondo me in maniera spietata. E quindi questo continuo passaggio appunto dalle soglie forse della salvezza sempre più giù, sempre più giù, sempre più giù, e quasi sembra quasi a tratti un racconto di Dostoevskij nella sua continua discesa agli inferi, ecco. E di Fassbender abbiamo già parlato, ci sono delle scene di straordinario impatto visivo, per esempio tutta la, non so se te la ricordi, c'è tutta quella carrellata che segue la corsa di Fassbender a perdifiato, che sì, è davvero straordinario. L'altra bellissimo. Volta parlavamo come filma le corse Paul Thomas Anderson, forse nessuno, ma probabilmente in questo caso diciamo che ci siamo abbastanza vicini con sì, questa inquadratura di McQueen. Se non sbaglio, credo è stata girata, se non sbaglio, appunto dal vivo, e credo che abbia chiuso un quartiere intero pur di realizzarla. Sì, e si vede insomma tutta questa scena di questa corsa, che poi di fatto risulta impossibile, perché come molte corse, anzi tutte le corse del personaggio del protagonista di Shame, poi finisce sempre per ritornare al punto di partenza o per peggiorare una condizione già misera dalla quale parte sotto certi aspetti.
E se non sbaglio la primissima inquadratura del film è con telecamera fissa, se non sbaglio, che segue Fassbender che entra ed esce dalla scena. Non vorrei sbagliare.
Sì, perché lo segue all'interno della metropolitana, che poi anche lì è di nuovo è una scena che si ripeterà esattamente identica alla fine. E poi sai che a me piacciono moltissimo i finali circolari, ma questo al di là del mio giudizio estetico, comunque è proprio quello che dicevamo prima, cioè in qualche modo fino a qualche piccolo colpo di scena che non vogliamo svelare, ma insomma c'è questa continua tensione di questo protagonista che proprio sembra non riuscire in nessun modo a sfuggire a questa sua maledizione.
Questa maledizione, esatto.
E in qualche modo fa sorridere tra i denti amaramente il fatto che quanto di più bello ci possa essere, cioè l'unione sessuale con una donna, un rapporto sessuale con una donna magari sentito, voluto, di fatto non riesce a sbocciare, perché comunque la sua intima natura sembra per larghi tratti non poter mai cambiare. Questo è descritto, secondo me, senza particolari dialoghi per il personaggio maschile, almeno di Fassbender, ma con una messiscena che secondo me è veramente straordinaria. Io credo forse il suo miglior film, insieme forse anche un gradino sopra rispetto ad Anger
che era il film d'esordio, sempre con Michael Fassbender. E la canzone che cantava Carey Mulligan, ovvero la sorella di Fassbender nel film, è una versione molto diciamo soft di New York, New York di Liza Minnelli.
Ecco, ci ho pensato adesso.
Bellissima, c'è 5 minuti di scena, tra l'altro,
lui è abbastanza in fissa con i piano sequenze. Se ti ricordi, anche su Anger c'è un dialogo tra Fassbender e il padre,
oltre penso il quarto d'ora, se non sbaglio.
Sì, se non sbaglio sì, intorno ai 13-14 minuti, non ricordo, però insomma siamo molto vicini a quella soglia lì.
Con telecamera fissa anche lì, esatto.
Immancabile.
Tra l'altro poi Steve McQueen ha continua per fortuna la sua carriera da regista, ha vinto un Oscar forse per il suo film per il suo film più debole, che è 12 anni schiavo nel 2013, e poi è ritornato nel 2018 con il film Widows, eredità criminale, che ti devo dire la verità, non so se tu l'hai visto, per me è superiore a 12 anni schiavo, ma non se l'è filato praticamente nessuno.
Assolutamente d'accordo, però mi pare che ne abbiamo parlato anche altre volte, il film 12 anni schiavo perlomeno era uno di quei film classici che
gridava Oscar a tutti, esatto, fin dal primo fotogramma.
Difficile dare comunque un Oscar ai film precedenti, esatto, se non fosse altro per la violenza e per certi gli effetti di messi scena che sono a dir poco crudi, ecco, lasciami passare il termine.
Esatto, nel 2020 però Steve McQueen è passato anche a dirigere a scrivere una miniserie televisiva intitolata Small Axe, che io non ho avuto ancora modo di vederlo,
visto,
perché
no,
in Italia non è mai stata distribuita. In America è stata distribuita da Prime Video, mentre in Italia non l'ha acquistata nessuno, quindi sarei anche molto curioso, perché questa serie addirittura era stata presa addirittura al Festival di Cannes nella selezione ufficiale. E a proposito di Festival di Cannes, noi abbiamo un grande amore in comune, che è quello di David Lynch, ne parlavamo prima anche privatamente. Domani verrà annunciato la selezione ufficiale del Festival di Cannes, che si terrà a metà maggio sulla Croisette in Costa Azzurra, in Francia, e si vociferava anche di un nuovo, inatteso per certi versi, lavoro film di David Lynch, a distanza di non so quanti anni sono passati da Inland Empire, forse era 2006
forse, se non sbaglio,
a distanza di oltre 17 anni da Inland Empire. Ebbene, David Lynch, dopo questa indiscrezione di Variety, ha smentito tutto dicendo: non ho nessun film pronto, sono voci senza fondamento, non succederà, non ho un progetto, non ho niente a canna, sembra un telegramma, è un peccato, è stato costruito in modo che la gente pensasse, oh, sarebbe bello, c'è qualcosa di nuovo, ma non è mio. Però a chi si riferisce con questo, c'è qualcosa di nuovo?
Ma sai, ne parlavo poco fa con un amico in comune che abbiamo,
che salutiamo,
e tante volte ha detto di non fare delle cose e poi ha fatto esattamente quello che aveva smentito.
Esatto, perché io vi ricordo che quando fece un incontro al Lucca Film Festival, a cui ebbi l'onore di poter presenziare come pubblico, gli venne chiesto: ma un nuovo lavoro su Twin Peaks, una nuova serie su Twin Peaks, una nuova stagione, per meglio dire? Lui disse: no, assolutamente no, io non faccio più niente, mi dedico alle altre
mie
cose.
In quel caso...
E poi 10 giorni dopo uscì la notizia di Twin Peaks.
Sai, però in quel caso ti dicevo, magari quella di Twin Peaks secondo me era un sassolino, anzi un sasso enorme che voleva togliersi dalla scarpa a tutti i costi, e per quello che ha fatto e per come ha concluso, io temo, spero di sbagliarmi, ma temo che abbia proprio esaurito, voglio dire, quasi tutto quello che ha da dire, perché di fatto poi Twin Peaks 3 è un'opera omnia di tutto quello che ha fatto finora Lynch.
Esatto.
Non poteva lasciare quello scempio di stagione
2,
seconda stagione, come l'aveva fatta,
e infatti,
o come gliel'avevano fatta fare.
Recentemente è tornato a dire che la seconda stagione gli fa veramente schifo pure a lui, l'ha detto proprio papale, e poi sappiamo che comunque non era stato poi coinvolto da un certo punto della stagione in poi. Lui si era disinteressato proprio di Twin Peaks, ha visto l'andazzo a cui era andato incontro. Vito, ti ringrazio, ci sentiamo
grazie
la settimana
te,
prossima come sempre. Ciao,
ciao Dani, ciao a tutti.
Ora lo so cosa cerchi di più, ma non sono io. Vedi cos'è quel difetto di te che ci limita, forse un'altra me ti accontenterà.
Quando sono le 18.52 su Nova Radio, alla settima sessione è arrivato il momento delle previsioni del tempo a cura di Daniele Marsella e Emanuela Santa Caterina. Buonasera. E che tempo fa a Roma? Perché ormai bisogna esordire così con la nostra chiamata.
Fa caldo. Oggi sono uscita per una passeggiata in pausa pranzo, perché ovviamente l'estate arriva, quindi anche la prova costume
si avvicina.
Bisogna ricominciare un attimino a ricordarsi che forme avere. E faceva molto molto caldo. Adesso immagino, insomma, un pochino si sia abbassata la temperatura, ma è, sì, è semplicemente piacevole adesso.
Guarda, qui a Firenze siamo arrivati a 25.
Mamma
non so
mia,
se abbiamo superato Roma oppure no, però forse...
Non te lo so dire, ma secondo me oggi stavamo lì,
stavamo lì.
Stavamo lì,
chissà, per fortuna forse la primavera è finalmente arrivata, però sai, c'è sempre sorprese dietro l'angolo. Ci sono delle sorprese dietro, chissà, su quelle terrazze belle dei film di Ferzan Ospedek, come ci si gode la primavera, che dici?
Ce la si gode alla grande.
Infatti.
Beati a loro.
Beati loro e beate le fate ignoranti che dopo il film del 2001 diretto proprio da Ferzan Ospedek si trasforma in questo momento, in questi giorni qua, proprio da oggi, da partire su Disney, disponibile su Disney Plus, in una serie TV di 8 episodi, giusto? Tutti disponibili,
esatto,
in un colpo solo. Le fate ignoranti. Perché fare una serie da un film, che cos'è, un reboot? Spiegaci meglio, ecco, raccontaci un
allora,
po'.
Allora, era qualcosa che io guardavo con un po' di non so, diffidenza. Invece poi ho visto questi primi due episodi e l'ho trovati molto belli, perché da una parte mi dicevo, che senso ha riprendere un film di 20 anni fa che ha un cult assoluto comunque nel cinema italiano, perché è diventato comunque nel corso degli anni uno di quei titoli italiani moderni, contemporanei, che un po' tutti hanno visto, un po' tutti hanno amato. E pensavo che magari riproporlo in una serie che ne è un reboot, però appunto in un racconto fatto spalmato su più episodi, non ne capivo il senso, e invece il senso ce l'ha. Mi sono dovuta ricredere, perché è fatta veramente molto bene. E soprattutto se 20 anni fa questo film era un po' un unicum nel panorama cinematografico italiano a raccontare una comunità LGBTQ che non era presente quasi mai all'interno di altre narrazioni se non con ruoli marginali o sempre comunque ghettizzati a dei tipi di personaggi ai margini sia della società ma anche del racconto. Riprenderlo e oggi che il cinema, la serialità hanno ampliato fortunatamente il ventaglio del racconto, includendo personaggi di ogni forma, colore, tendenza, e che permettono a tutti di rispecchiarsi, ecco, riprenderlo oggi e raccontare oggi quei personaggi ha totalmente senso, perché è una sorta di revisione, di aggiornamento di quello che abbiamo visto 20 anni fa. Se 20 anni fa appunto c'era addirittura chi poteva storcere il naso, forse c'è anche oggi chi storce il naso, ma credo che sia una minima percentuale di persone che non hanno proprio capito dove vivono. È una serie che è bellissima non soltanto perché riprende una storia che funzionava all'epoca, è bellissima perché è fatta bene, sono attori straordinari, il cast è corale ed è di quelli che veramente fa girare la testa. Edoardo Scarpetta è magistrale, c'è Luca Argentero, Cristiana Capotondi, e poi una serie di personaggi ai margini, no? Che però in realtà hanno ognuno di loro è ben delineato. Penso finalmente a un bel ruolo per Anna Ferzetti. Paola Minaccioni è pazzesca, fantastica, lei è convinta di essere la Brigitte Bardot italiana, quindi potete immaginarvi quello che ci regalerà. Una Carla Signoris in splendida forma, e poi c'è
Filippo Scicchitano,
Edoardo Purgatori,
che sono una coppia, se non sbaglio.
Sì, sono una coppia. Mm-hmm. E tantissimi altri attori. Veramente il casting è stato
Serra Ilmaz, che è la musa,
certo,
di
che torna, è ovvio,
la grande Serra.
Ambrangiolini, fantastica, vero. E poi vedremo anche Elena Ciocherici in una piccola parte. Insomma, davvero il cast è eccezionale ed è bellissimo, perché ovviamente Ferdinand Ostapek sa come rendere bello, sensuale,
sì,
qualsiasi frame.
E c'è anche una canzone inedita che abbiamo ascoltato, sì, prima di rientrare in diretta, di Mina, che si intitola Buttare l'amore. Mina ha già collaborato, se non sbaglio, con Ferdinand Ostapek, che gli aveva già regalato un'altra canzone,
sì,
se non sbaglio, sì, per
forse era La Dea Fortuna.
La Dea Fortuna, esatto. Proprio l'ultimo film, l'ultimo lungometraggio di Ferdinand Ostapek.
Esatto, che mi era piaciuto, ma credo che, non lo so, tornare a questa storia che conosceva poteva essere molto rischioso, ma secondo me invece gli ha veramente dato nuova linfa. Poi c'è un'attenzione anche, appunto, ripeto, agli elementi puramente... penso a queste tavolate, no? Che sono classiche,
che sono classiche di Ostapek, sì.
Ecco, lui le ripropone ovviamente, ed è un tripudio di colori, di sapori, di odori, le terrazze romane, e le feste, e le torte, insomma, dentro c'è veramente. Poi c'è ovviamente, è ovvio, il tema della morte, che è un tema che ricorre nella filmografia di Ferdinand Ostapek, declinato in vari modi. Però accanto a questa assenza, a queste mancanze, c'è tutta quanta la vita di colori che lui porta dalla sua terra, e che però mixa insieme a Roma. C'è una Roma bellissima, fatta di vedute dall'alto con i droni, ed è una Roma che si muove tra più quartieri, ed è veramente visivamente è veramente caldo. Ed è bello, c'è proprio una bellezza, cioè,
una bellezza.
Chi ha una tendenza domestica, credo che amerà Le Fate Ignoranti, la serie.
Senti, quanto durano questi episodi? Siamo sull'ora, siamo un po' meno?
Allora, credo, non me lo ricordo, ma credo su una quarantina di minuti.
Allora,
si parla di numeri, non
guarda,
non
è
affidabile.
No, perché ormai siamo abituati a questi serie, quei episodi che sono dei lungometraggi, in poche parole, non sono più,
sì,
serie,
è vero, che a volte
quindi
sono
40 minuti
credo, però
esatto.
Poi prendiamo la
sì,
questa,
fosse così, guarda, me la vedo stasera, perché poi a un certo
però
punto, sai,
devo dire che finisce, ma vuoi vederne un'altra di puntata, perlomeno questa è l'esperienza che ho avuto io con sì, è una serie proprio fatta bene, recitata bene,
ed è la prima produzione italiana di Disney Plus, se non sbaglio,
sì, e credo insomma che siamo partiti con il piede giusto, sì,
bene.
Perché rispetto alle concorrenti, che ovviamente hanno fatto uscire molti più prodotti
Netflix giusto per citarne uno,
mi sembra che qui sono partiti bene. Netflix è altalenante, lo sappiamo, ma
sì,
anche
sì,
con il catalogo ci sono delle cose bellissime,
sì. Perché c'è tanta roba, diciamo,
esatto.
Tanta roba, trovi di tutto, trovi bene, trovi male.
E invece credo che Disney Plus, insieme anche a quello che sta facendo Apple, perché Apple fa un po', secondo me, senza a tutti,
ne abbiamo parlato con Andrea Peduzzi proprio in apertura di Scissione, una delle serie dei fiori all'occhiello.
Guardatevi anche
Pacinco, sì,
proprio innamorata, è meravigliosa. Insomma,
i titoli di coda sono meravigliosi di quella serie.
Mamma mia, non faccio altro che vederli, credi. Comunque, tornando
alle Fate Ignoranti,
è un ottimo biglietto da visita per le produzioni originali di Disney Plus. Hanno veramente, secondo me, azzeccato. E poi dobbiamo aspettare un altro asso nella manica, che è Boris.
Boris 4, e c'è anche una produzione, mi pare, sulle mogli. Le mogli degli andranghetisti, se non sbaglio, proprio.
Esatto. Ecco, io su quella avevo storto il naso, poi però magari invece è fatta benissimo, e anche lì dovrò ricredermi e ne riparleremo
bene,
insieme.
Bene, siamo contenti, perché quando si fanno delle belle serie in Italia non si può che essere soddisfatti di questo.
Sì,
di questo.
È vero.
Va bene, quindi Le Fate Ignoranti, da oggi disponibile tutta l'intera stagione, tutti gli 8 episodi su Disney Plus. Manuela, io ti ringrazio e ci sentiamo sicuramente prestissimo.
presto. Bene.
Ciao,
allora,
ciao Manuela.
Ciao a tutti. Ciao,
buonasera.
Ciao, ciao.
Buonasera. Allora, siamo arrivati in conclusione anche di questa 24esima puntata della settima ossessione. Vi ricordo che da domani sul sito di Nova Radio, che è novaradio.info, troverete il podcast di questa puntata, ma anche i podcast precedenti di tutte le stagioni, ma addirittura anche di quelle delle stagioni precedenti, cioè tutti i podcast della settima ossessione sono sul sito di novaradio.info. Altrimenti, se volete utilizzare Spotify, Google Podcast, Amazon Music, troverete il podcast di questa puntata nel fine settimana pasquale, tant'è che io vi saluto augurandovi non solo buona serata, ma anche buona Pasqua. Ciao.